dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une grande part de bonheur dont je connais la cause.
Ogni giorno Rete 1 dipinge una tela, anche il 22 ottobre questa tela da qualche ora si sta colorando. Come la vostra giornata, poi lo sapete benissimo che alle 11 tocca Mille Storie aggiungere quel tocco di rosa, dare il proprio contributo. Buongiorno da Mille Storie, buongiorno da Stefano Ferrando, buongiorno anche da Benji Deritis in regia, da Karin Kondolf che è al centralino con un orecchio allo studio e un orecchio appunto ai telefoni 0848030808. Perché se avete una storia, una domanda, una richiesta, insomma, noi siamo qui anche per questo. Se volete invece raggiungermi direttamente, il numero WhatsApp non cambia mai, 076 321 11 13. Io ho un occhio alla comunità di WhatsApp di Rete 1 di Mille Storie, lo do sempre. Lo sapete, siamo qui con voi, soprattutto nel tentativo di regalare un po' di leggerezza, che non significa superficialità, per una risata, per riflettere, sempre a modo nostro, attraverso le storie. Sorridere, riflettere, ma mai l'indifferenza. Ogni giorno, questo ogni giorno. Poi però ci sono dei giorni in cui bisogna essere ancora più attenti, dove essere attenti a un peso più importante. Da questa mattina, lo sapete benissimo, i centralini della catena della solidarietà sono attivi, decine di persone che sono pronte a registrare le vostre promesse di voto, di versamento. Di aiuto, un piccolo gesto che unito a tanti altri piccoli gesti fanno la differenza. La catena è attiva per la crisi umanitaria in Palestina, c'è una città, un paese che non esistono più, ci sono persone che non hanno più nulla, quindi qui oggi si tratta di fare semplicemente una cosa, non interrogarsi, non tocca a noi parlare di questa cosa, ognuno ha una coscienza. Tutti abbiamo degli occhi per vedere, una testa per pensare, per valutare, soprattutto abbiamo un cuore per aiutare. Qui con noi c'è, e io ne sono proprio felice, Carla Norgauer per ricordarci in maniera giusta, con le parole giuste, quello che io ho provato a dire in questi primi secondi. Buongiorno.
Grazie,
Carla.
Grazie mille Stefano, secondo me tu ci sei, l'hai fatto anche meglio di me, quindi io mi limiterò a dare i numeri, che è una cosa che mi riesce piuttosto bene anche nella vita.
Sì. Oggi il numero importante non sono quelli che ho dato io, i soliti, il numero importante è quello che sta per dare Carla,
che è lo 0800 87 07 07. 0800 87 07 07. Posso dirti che a livello nazionale a questo punto abbiamo raggiunto la quota di 373.039 franchi, quindi se vuoi mettere il franchetto facciamo 40, perché
è già fatta.
Perché non importa l'importo. Non importa l'importo, potete votare. Mi sono fatta condizionare perché Ferrando è così, lui è un condizionando. Se uno ci resta attaccato, pensate che io ero uscita di casa vestita di nero, sono entrata in questo studio, sono vestita di viola.
Certo, perché ti sei subito intonata alla nostra
scena. Alla Via Rose.
Certo, che tra l'altro... Lo posso dire?
Sì.
Sono felice. Allora, sai che c'è chi dice: ma basta, cambiata. No, non la cambieremo mai, perché è uno stile di vita. E poi perché non... Da oggi so una cosa in più e quindi non la cambierò più.
Eh sì, credo che sia proprio la canzone preferita della mia mamma. Questa è... mi commuovo ogni volta, in qualunque versione la si ascolti. Ce ne sono di bellissime.
Sai che noi la cambiamo regolarmente.
Esatto, quella di Grace Jones l'avete già passata?
Certo.
Ah, scusa, ero assente.
Ma no, non c'è problema.
Però sì, al di là dell'originale di Edith Piaf, però mia mamma gliela puoi suonare anche col flauto delle elementari e lei è felice. Quando
questa
sente
quella...
la Vienne Rose. Poi tu sai che i malati di Alzheimer per loro, o demenza senile per loro, è importantissima la musica.
Certo, questa è la versione di Zaz. Poi ricordiamo che in questi due anni, questa è la terza stagione, non dico che ci hanno fatto a gara, però tanti artisti sono venuti a trovarci e hanno fatto la loro versione. piccolo spoiler, accadrà anche quest'anno. Ma non stiamo parlando della
VR. Ti risparmio la mia diversione. Ma noi parliamo, sì, ma perché allora...
Perché non puoi farla?
Pensa a te, ma no. Ma io ho le corde vocali inutili, cioè mi fanno solo parlare.
Non c'è nessuno che è stonato, sì. Al limite allora, non è abituato a cantare.
Siamo in due al mondo e sono autorizzata a dirlo perché mi ha dato il permesso. L'altro è Franco Lurà.
Allora siamo in tre.
Siamo Franco Lurà.
No, allora, cara mia, adesso noi ci stiamo facendo gli affari nostri. La cosa importante è un'altra. Perché io in questi, cara Carla, io in questi casi rispolvero sempre un classico. I classici sono importanti, non passano mai di moda, vanno riproposti, magari reinterpretati, ma sempre rispettati.
Coprimi di soldi!
Così, fratello, ma devi gridarlo più forte!
Coprimi di soldi!
Ti devo sentire, Jerry!
Coprimi di soldi!
Jerry, è meglio che urli!
Coprimi di soldi! Coprimi di soldi!
Cosa vuoi fare, Jerry?
Coprimi di soldi!
3, 2, 1, Carla?
Coprimi di soldi! Cioè, coprite la catena della solidarietà.
Sì, è un coprimi che riguarda la catena della solidarietà, assolutamente. Questo per chi non se lo ricordasse, per quelle tre persone che non se lo ricordano, era Jerry Maguire.
Sì, Tom Cruise e Cuba Gooding Jr. che prese l'Oscar, tra l'altro, come attore non protagonista in quel film. Quindi vorremmo prenderlo anche noi l'Oscar, o meglio, vorremmo farlo prendere a voi. Non siete coprotagonisti in questa storia, anzi, siete i protagonisti. Abbiamo bisogno di aiuto. Noi dobbiamo aiutare le nostre ONG partner che sono sul posto a Gaza. Sono 28 le ONG partner svizzere seguite dalla catena della solidarietà. Sono già in loco, sono già operative, però manca di tutto. Quindi oggi tu hai detto bene, hai spiegato benissimo, Stefano. Oggi si tratta semplicemente di aiutare la popolazione civile. E questo continuiamo a ripeterlo fino veramente a stancarvi. Mi dispiace, lo faremo, potete prendervela con me personalmente poi se volete, ma è davvero importante. La protezione va data proprio ai bambini, alle donne, agli anziani, a tutta questa popolazione civile che non ha avuto la fortuna, come Stefano Ferrando, la sottoscritta, di nascere. Io a Viganello, tu?
Sorengo, ecco. Ci guardavamo dalla finestra praticamente.
Sì, eravamo lì. Quindi è importante. Come abbiamo detto, non importa l'importo, possiamo fare tutti tanto con poco. Quindi sappiamo che sono tempi difficili, sappiamo che vi stiamo chiedendo tanto, però davvero sappiamo anche... Io posso fare la gradassa, posso tirarmela un po', io lo so, sono diversi decenni che faccio la voce per la catena della solidarietà e so che ogni volta arrivo a mezzanotte super orgogliosa del pubblico della RSI, della Svizzera italiana tutta e anche di tutti gli italofoni che ci ascoltano ad oltregottardo, perché alla fine percentualmente siamo sempre la parte più generosa della nazione e questo mi rende estremamente orgogliosa.
E poi andiamo oltre, perché ricordiamo che grazie a questi mezzi si arriva ben oltre, quindi se siete anche dall'altra parte del mondo, ci state ascoltando in streaming, c'è il sito e quindi unitevi a tutti noi, perché la situazione è veramente precaria, siamo in una situazione in cui bisogna arrivare e quindi prima si fa è meglio.
Dobbiamo essere uniti. Questa è una cosa importante, indipendentemente da dove siamo, qual è il nostro posto in questo mondo, dobbiamo darci la mano uno con l'altro, sempre di più passa il tempo, più diventerà importante questa cosa. Tu fai una bellissima trasmissione che si chiama Mille Storie, io adoro le storie, come tu ben sai, io so solo parlare, non so fare nient'altro nella vita, ma ogni tanto cucino abbastanza bene,
appunto,
mangio meglio però. Mangio meglio, lì sono una professionista.
È per questo che io e Carla andiamo d'accordo.
Esatto, e raccontare delle storie vorrebbe essere anche un'opportunità per il nostro centralino. Adesso io vengo via dal centralino che ha scatenato, abbiamo praticamente saccheggiato l'informazione. C'è Retto Ceschi, c'è Pietro Bernaschina, c'è Francesca Campagiorni, c'è Thomas Miglierina, c'è Deborah Carpani dello sport, c'è Danny Rauseo, Fabrizio Casati, Alice Pedrazzini. C'è veramente la vostra RSI è lì per parlare con voi. Al di là della vostra donazione è anche un'occasione. Per stare un po' insieme attraverso una telefonata, non ci si telefona più, ci si manda
messaggini, brava,
telefonateci
anche, cioè quando è che vi ricapita di chiacchierare con Fabrizio Casati o chiedere a Pietro Bernaschina
perché? Retto Ceschi, des la metto a posto,
esatto.
Poi ho visto nei corridoi girava anche Michele Galfetti di Falò, poi andremo a prendere anche Mammone, me lo sento. Vale. Però sì, nel pomeriggio continueranno ad arrivare colleghi, amici, personaggi, quindi davvero
poi è una sorpresa, voi telefonate e non sapete chi vi risponderà. E quindi Fatelo. Anche Carla Norgauer risponde.
Ma spero per voi che vi capiti di meglio, però provateci. Io sì, io sono lì, io non mi sposto da lì.
Quindi mi scrivono Stefano e Carla, coppia per mille storie.
No, è una gara però.
Te la butto lì.
Ascolta,
no, perché gara?
Invece del contapassi mettiamo il contaparole, Stefano.
Sono già disperati, sei dopo
spacciato.
Dicono è musica. Dici?
La musica.
A che mi sfidi? Questa è una citazione.
Ascolta, Carla fa rima con parla.
E Ferrando fa rima con?
Te lo dico. No. Telefonando.
Telefonando.
Telefonando, donando.
Donando.
Aiutando.
Guarda, che essere, guarda che essere un gerundio ti apre degli spazi sconfinati.
Hai tutte le fortune tu.
Allora no, Carla, ti lasciamo veramente
mille.
Tornare
grazie
ai centralini. Voi continuate a chiamare 0800 87 0707, poi c'è anche il sito della Catena della Solidarietà. Però se telefonate in questa
Dai.
Giornata è ancora più bella, perché ci si sente e si chiacchiera un po'.
Grazie mille Stefano, tu continua così, sei bravo, non sei male, ti segnalerò.
Aspetta che questa cosa l'hai registrata Benji, che la metto nel curriculum, la metto come suoneria.
Ti segnalo.
Yeah.
La voce che graffia di Bono, la chitarra di Age, quel suono forte che arriva dritto al cuore grazie a questa versione degli U2 per una melodia senza catene. È bello essere senza catene, certo, liberarsi dalle catene, eppure a volte le catene, vedi quella della solidarietà, sono qualcosa a cui aggrapparsi per sperare, per salvarsi e per salvare. È il 4 novembre 1966 quando l'Arno esplode in tutta la sua violenza e veemenza. Buona parte di Firenze affonda nel fango, con essa case, vite, i risparmi di famiglie intere e un patrimonio artistico senza eguali. Una catena umana si forma spontaneamente, nessuno l'ha organizzata, nessuno ha pensato di dare ordini, impartire indicazioni, sembra spuntare dal nulla, forse è emersa proprio da tutta quella massa scura che ha incrostato le strade, le mura, ed è entrata ovunque, impossibile da arginare. Sono gli angeli del fango. Sono giovani, ma non solo. Sono fiorentini, ma non solo. Studenti esteri, ragazzi che arrivano da ogni parte per mettersi uno fianco all'altro e strappare all'acqua, al fango, la storia di una città e dell'umanità. Angeli del fango, un appellativo che compare pochi giorni dopo sul Corriere della Sera. Angeli non portatori di messaggi divini, ma di parole umanissime e soprattutto di braccia, speranze e sorrisi, quelli che servono proprio quando tutto pare irrimediabilmente perso. E pensate, 600 chilometri di sorrisi, misti a una ferrea determinazione. Sono i sorrisi, prima tesi, preoccupati anche, poi sempre più aperti, quelli che si incatenano partendo da un punto preciso della Lituania, di fronte alla cattedrale di Vilnius. Pare un miracolo quello che accade, o forse lo è. Tanto che il punto esatto su cui il primo anello di questa catena si intreccia con il secondo e quindi con il terzo e così via via fino ad arrivare a 2 milioni è sulla piastrella detta Stebuklas. In lituano significa proprio questo, miracolo. Quel punto, quella pietra è la perfetta rappresentazione di che cosa? Della forza dell'unione dei paesi baltici. È il 1989, il 23 agosto, una catena umana unisce Vilnius a Tallinn passando per Riga. Oggi la ricordiamo come Via Baltica, una catena umana che ha un unico obiettivo, la libertà, meglio l'indipendenza dall'Unione Sovietica, un gigante che ormai è riverso su se stesso, incapace di tenere sotto il proprio giogo paesi e popoli diversi sottomessi e annessi decenni prima. È il 23 agosto e non è un giorno qualunque, è il 50° anniversario del patto Molotov-von Ribbentrop, quello che pone le tre repubbliche baltiche sotto il giogo sovietico. I principali partiti di opposizione si organizzano con certosina pazienza per quel giorno. Le informazioni arrivano alla popolazione, ai comitati regionali attraverso che cosa? Attraverso la radio, attraverso le radio clandestine. Migliaia di manifestanti si organizzano. C'è chi si sposta a piedi, c'è chi arriva in bicicletta, chi con i mezzi pubblici, tutti pronti al segnale a stringere la mano della persona alla propria destra e la mano alla persona alla propria sinistra. Un'immagine tanto potente quanto pacifica, e su questa cosa dovremmo ancora riflettere. La polizia non interferisce, il Cremlino disapprova, ma nulla fa per spezzare quella catena, sa che sarebbe inutile, tutto è scritto. Si spezzerà invece 6 mesi dopo la catena sovietica che tiene prigioniere le repubbliche con l'indipendenza lituana, seguita a poche settimane da Estonia e Lettonia. Gli stessi paesi che oggi sottovoce fanno sentire la propria preoccupazione, consci che questa volta una semplice, potente catena umana potrebbe non bastare, a meno di un miracolo, uno Stebuklas. Smiling, keep shining. Sono nate di amicizie quel 23 agosto del 1989, amici che poi abbiamo risentito cantare adesso con Dionne Warwick, che canta con Gladys Knight, con Elton John, Stevie Wonder, perché con gli amici si possono fare tante cose, tanto semplici quanto meravigliose, pensando agli altri prima che a se stessi, magari fare anche delle cose che non salveranno il mondo, ma rendono il mondo un posto migliore. Ed è il momento alle 11:29 della rubrica Vita Vissuta, perché è il settembre del 2018 e una catena umana si compone per le vie del magnifico borgo. Sono ragazzi, sono bambini, adulti, giovani e meno giovani, anziani che arrivano magari con la sedia pieghevole o ne chiedono in prestito una al bar o al negozio sulla strada e si piazzano accanto a chi invece saltella allegramente in attesa di quel momento. Sì, perché dal liceo di Mendrisio alla vecchia Filanda, oramai nuova, brillante, rinata come centro culturale e di aggregazione, si sta formando questa catena umana. Fra le mani passano i volumi della biblioteca cantonale che stanno trovando appunto una nuova casa. Ne passano solo 600 sui 60.000 della biblioteca, ma è il gesto, è quel momento, quell'unione che fa la differenza. Passano davanti all'Accademia, altro simbolo della nuova Mendrisio, davanti all'ospedale, da cui escono anche alcuni infermieri, alcuni dottori e dei pazienti per godersi quel momento e quel passaggio di mano. Passano per le strade del borgo per sbucare dal sottopassaggio e giungere finalmente a destinazione. Il particolare che ricordo con più piacere sono i commenti per ogni libro che passano fra le mani, i consigli magari al tuo vicino: bellissimo, questa l'ho letto, e tu, oppure mai sentito, e tu, e la catena magari si interrompe per quelle improvvisate recensioni letterarie e per i ricordi che ogni storia, ogni libro finisce per riaccendere. Lo so, sembra una sciocchezza, qualcosa di colorato e basta, ma vedere tanta gente così è stata una cosa proprio bella. Quella catena che pare, tra l'altro, non spezzarsi mai, sì, perché in qualche modo c'è ancora. Quegli anelli sono rappresentati, per esempio, dagli studenti che affollano la filanda, dai filandieri e dalle filandiere che la curano, da tutti quelli che vi trovano qualcosa da condividere ogni giorno. Chi ha avuto quell'idea, beh, merita un grazie enorme.
Avremo altre occasioni per dirci che succede, come finirà. In questi giorni così strani, un po' veloci, quando tutto dorme, sai che prima o poi si sveglierà. Sono momenti che hai vissuto già, li riconosci, riconosco te, come le finestre della mia città, come il silenzio di chi può fidarsi e può lasciarsi andare. Grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto il più nascosto, ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza che racchiude ogni certezza. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto il più nascosto, ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza che racchiude ogni certezza. Che ci dividono, e sai che solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto. Ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora. Cos'è cambiato, dove siamo adesso, ora? Le nostre chiacchiere, ridammi l'accendino. Ci siamo tutti oggi, restami vicino. Le lunghe attese, casa tua, ormai sei grande, la speranza di sentirsi il più importante. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto il più nascosto, ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza che racchiude ogni certezza. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto il più nascosto, ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza che racchiude ogni certezza. Per ogni giorno ed ogni notte, per ogni sogno, ogni risveglio non può finire, perché davvero ti conosco e mi conosci ancora meglio, non può finire. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto il più nascosto, ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza che racchiude ogni certezza. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto il più nascosto, ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza che racchiude ogni certezza.
E voi avete una parola preferita? Io trovo che grazie mi sembra una bellissima parola che ogni tanto forse ci si scorda di pronunciare. Non a mille storie, e vi ricordo, grazie per tutti voi che state telefonando, 0800 87 07 07, vi ricordo il numero della catena della solidarietà. Carla Norgauer e tantissimi altri sono ai telefoni pronti ad ascoltarvi, a fare quattro chiacchiere e a registrare la vostra promessa di versamento. Grazie. Lo ripeto ancora una volta, grazie per un singolo momento, per un gesto, per una parola, una promessa, per qualcosa che rende la vita più semplice, migliore, come una semplice invenzione. Anche nel mondo dello sport, poteva mancare lo sport, il baseball. Questa è la storia di un uomo che cambia per sempre, attenzione, non il mondo dello sport solo, il mondo del lavoro, partendo da un diamante, quello appunto del campo da baseball. Si chiama Frederick, Fred per gli amici, e non solo. Nasce in Pennsylvania nel 1856, e sogna di andare ad Harvard, ma la salute cagionevole glielo impedisce. Così si ritrova a fare l'operaio, un apprendistato che gli sarà fondamentale nel comprendere e vivere sulla propria pelle quanto siano dure le condizioni di lavoro in fabbrica. Lavora e studia la sera, tanto che si laurea in ingegneria meccanica. Lavora, studia la sera e, come tantissimi statunitensi, ama trascorrere qualche ora spensierata con il guantone di pelle, la palla e una mazza. Ma mentre gli altri lanciano, colpiscono, corrono e acchiappano la palla, lui si sofferma ad osservare ogni singolo movimento di un giocatore, così come in fabbrica si è ritrovato a fare la medesima cosa guardando gli altri operai intenti nel portare a termine una lunga operazione complicata da serie di operazioni, complicata soprattutto se consideriamo la concatenazione di tanti movimenti. Ma torniamo al baseball. Fred si concentra in modo particolare sul lanciatore, che al tempo, siamo nel 1883, non è rialzato rispetto agli altri, non c'è ancora il monte laddove si piazza oggi il lanciatore. Osserva soprattutto il braccio che si piega, il movimento del polso e a quel momento l'illuminazione. Lanciare dall'alto sembra banale oggi, non al tempo. Quella è la chiave per rendere il lancio efficace e soprattutto il lavoro di tutta la squadra migliore. Fred ora non si concentra solo sul lanciatore, ma su tutti gli elementi della squadra che devono funzionare come ingranaggi perfetti e ben oliati. Ogni uomo di una squadra deve obbedire ai segnali e agli ordini del coach con la massima rapidità ed efficacia, concentrandosi sul suo ruolo esclusivo, solo su quella cosa che sta facendo. Solo così quella squadra diventerà più efficace e più forte. Sul campo funziona, perché non dovrebbe capitare la stessa cosa in fabbrica, ad esempio. Fred è Frederick Taylor, colui che poi sviluppa il concetto di organizzazione scientifica del lavoro, quella che colpirà in modo particolare la fantasia di Henry Ford, l'uomo che nei suoi stabilimenti organizzerà i suoi operai nelle prime catene di montaggio. Taylor pensava all'efficienza, alla massima resa, a stipendi più alti e tempi di lavoro più brevi. È andata davvero così.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Non ce l'ho fatta, Benji, lo so, dovevamo sfumarla prima, ma è talmente bella questa smile che ci riporta a quella catena, la catena di montaggio, i ritmi frenetici che stritolano letteralmente l'operaio. È solo il 1936, ma Chaplin intuisce molte cose e le mette tutti tutte in tempi moderni, che si chiude proprio con quella melodia unica, con lo stesso Chaplin, che lo stesso Chaplin aveva composto quando lui era ancora un ragazzo, era un giovane attore in cerca di fortuna, e che in quella scena accompagna Monella mano nella mano su una strada la cui fine non si vede. Sono bastate poche parole di Charlot per ritrovare il sorriso alla sua compagna, forse perché si lasciano alle spalle quel lavoro ripetitivo, logorante, e immaginano un futuro dove la creatività tornerà a essere premiata. E ditemi un po', chi è più creativo di un poeta? Tempi duri però per i poeti, anche per i creatori di rime o di versi, che sono un po' dimenticati. Duri perché moderni, dove la macchina torna a prevalere, oramai c'è lei, l'intelligenza artificiale, c'è lei che comanda, le chiedi qualche cosa e ti fa un biglietto d'auguri, ti scrive una lettera d'amore, degli articoli, addirittura dei libri e naturalmente poesie. Paolo è un poeta, si definisce un poeta di strada, nel vero senso della parola, perché gira per le città con un tavolino, una sedia e una macchina da scrivere. Roba d'altri tempi, lo so. E questa macchina da scrivere è una Olivetti, un pezzo che potrete trovare forse da un rigattiere o in qualche soffitta. Paolo Grasso, di anni 44, compone poesie da sempre, e da prima che ChatGPT interrompesse, o meglio, irrompesse nelle nostre vite. Faceva più o meno la stessa cosa. E lui si piazza per strada, si fa suggerire un titolo, una suggestione, e lascia che l'ispirazione, l'originalità, l'umanità dell'artista facciano il loro corso. Pochi minuti, di solito, bastano e il passante si ritrova fra le mani un foglio che non è più bianco. Poi, come detto, è arrivata lei, l'intelligenza artificiale, la gente che prima chiedeva e godeva della sua creatività inizia a essere malfidente. Pensa che anche lui, con qualche sotterfugio, si affidi all'intelligenza artificiale, a colei che tutto può e che giorno dopo giorno si nutre delle nostre idee, ma per il momento non ancora dei nostri sentimenti. Paolo perciò decide di accettare la sfida, di alzare ulteriormente l'asticella, un po' come un Duplantis della rima. Il meccanismo rimane lo stesso, il pubblico si ferma davanti alla sua bottega improvvisata, sceglie un tema, fornisce un titolo e poi via. Da una parte c'è Paolo, dall'altra c'è l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale in pochissimi secondi naturalmente sforna la sua poesia. Paolo giustamente si prende qualche minuto in più, poi starà al committente decidere e premiare la poesia più bella. Se fossimo in un film della Disney vi potremmo dire che vince sempre il poeta, ma Paolo è un uomo, è onesto e ammette che ogni tanto l'intelligenza artificiale si fa preferire. Nel suo cammino si è ritrovato senza lavoro, poi ha rispolverato quella passione giovanile e inizia a girare da Napoli, lui è irpino, poi fa pochi chilometri e si trasferisce sempre più su fino a Milano, passando da Roma e Venezia. Ma chi gli chiede una poesia? Un innamorato? Magari qualcuno che lo vede come un novello Cyrano, capace di trovare le parole per la Rossana di turno. C'è anche chi, lo dice lui, va in cerca di parole di conforto, semplicemente parole belle, parole sincere, parole terapeutiche. Il premio più bello è l'emozione che legge negli occhi, sente nella voce di chi, magari un po' diffidente, si scioglie e riscopre il valore delle parole che Paolo rispolvera pensando ai suoi autori preferiti, Kerouac e Bukowski. Resiste ai tempi moderni Paolo, perché alzando lo sguardo dalla sua Olivetti dice, aprendo le virgolette, in un mondo dominato da interrogativi epocali, la poesia giocherà sempre un ruolo fondamentale, è il futile senza cui l'utile non avrebbe senso. Quanto a noi poeti, tranquilli, l'algoritmo non ci seppellirà mai. E queste sono le parole di Paolo, che ringraziamo. Abbiamo ringraziato tutti voi, abbiamo parlato di una catena, di tante catene lunghissime. Ricordo la catena più importante di quest'oggi è la catena della solidarietà, e vi ricordo ancora una volta il numero 0800 87 07 07. Ci sono i centralini aperti, c'è Carla Norgauer, ci sono tante persone che sono pronti a rispondervi.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une grande part